Descendibilis missus ab ante patrinis intro
frequenze di Radio Mater, va ora in onda Facciamo la coppia a nostra immagine, un dialogo tra Sacra Scrittura e famiglia contemporanea, catechesi a cura di Fra Christian Steiner. Augurando a tutti voi un buon ascolto, diamo la parola a Fra Christian per la catechesi.
Buongiorno care ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Mater, riprendiamo il nostro cammino attraverso la scrittura e la vita delle famiglie di oggi. L'intento di questi incontri è proprio far dialogare la vita di coppia come oggi si svolge in molte famiglie e il testo della Sacra Scrittura che rivela come Dio pensa la coppia e la vita familiare attraverso i vari libri della scrittura della prima e della nuova alleanza. Oggi vediamo per primo un aspetto molto affascinante e se guardiamo bene Genesi 1, se la coppia viene creata a immagine di Dio nel contesto stretto del primo capitolo, possiamo dire, ma cosa imita? Se è immagine di Dio, o che cosa sta imitando di Dio? E se guardiamo i versetti precedenti, ciò che Dio fa è creare con la sua parola l'universo, il cosmo, il mondo intero, e lo benedice. Per questo motivo possiamo dire che la coppia è a immagine del Dio creante e benedicente, e lo fa con la sua parola. Ma possiamo facilmente, se uno è sposato, sperimentare, spesso purtroppo in negativo, il potere creante o distruttore della parola del coniuge, come è in grado di ridarmi vita con una parola bella, come è in grado di buttarmi giù. Una coppia raccontava, la moglie si lamentava e dice, ma rivolto al marito, quando discutiamo tu alzi la voce e urli, io poi sono distrutta, non posso più fare niente. E lui gli fa, cara, ma tu non sai cosa succede dentro di me? Quando la mattina a colazione mi dici, amore, stasera dobbiamo parlare. Per me la giornata è andata. Ho fisso col pensiero tutta la mattina, tutto il pomeriggio, cosa mi dirà cosa ho sbagliato. Vediamo modalità molto diverse di usare la parola in coppia, ma che ha una potenza incredibile sull'altro. E qui, questa pagina della Genesi, la prima, cioè il primo capitolo, si rivela il perché. E noi possiamo vedere un salmo speciale, il salmo 8, che permette alla coppia di prendere confidenza con questo potere benedicente, che riguarda ogni creatura, che riguarda mare, terra e cielo. Quando affida appunto alla coppia il cosmo, è per questo, no? Per imitare Dio. Cioè, Dio in questo senso dice a ognuno di noi, personalmente, in coppia, in famiglia: io vi ho creato a nostra immagine, affinché voi trattate il cosmo come lo trattiamo noi tre. E il Padre benedice ogni giorno tutto il cosmo. Il Figlio ogni giorno con la sua parola fa esistere tutto il cosmo. Lo Spirito Santo ogni giorno ama infinitamente tutto il cosmo nel mentre lo fa esistere. Questa è la grande missione dell'uomo, della donna, della coppia, della famiglia, di un popolo, di un continente, dell'umanità intera. Dio spera che noi prendessimo coscienza di questo e di conseguenza ci comportassimo benedicendo, non solo maledicendo. Ed in questo senso il Salmo 8, celebrato in casa, i coniugi possono proclamare come appropriazione, attuazione e memoria del loro ufficio originale, che sarebbe benedire, e risposta precisa al loro essere a immagine di Dio e il compito ad esso connesso. Vediamo queste parole di Dio: e guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i gregi, gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Questo è un salmo stupendo che riassume Genesi 1, ma in forma di preghiera, cioè è proprio la risposta a Genesi 1, la risposta di Israele, la risposta di ogni persona. In questo senso si può dire che ogni versetto è un'imitazione fedele dello sguardo ammirante, benedicente, di Dio sull'uomo e sulla sua creazione. Ma qui vediamo una delle funzioni grandi dei salmi: non solo mi fa pregare, ma mi plasma l'immaginazione corrispondente che permette la preghiera. Allora, se io mi immagino il cosmo creato da Dio, in questo modo come Genesi 1 lo presenta, io vengo poi ispirato, mosso per benedire tutto ciò che esiste. Ricordiamo di nuovo, come abbiamo visto qualche volta fa, che l'esperienza fondante delle nozze, cioè l'innamoramento, ha come una delle sue tante caratteristiche, ne ha decine, che rende benedicente. Chi si innamora non può fare a meno a dire alla sua fidanzata: quanto sei bella. Quando un fidanzato dice a una fidanzata: quanto sei bella, imita quanto Dio sta dicendo alla fidanzata 24 ore su 24. Lui esplicitamente diventa immagine della Trinità benedicente. quando dice come mi piace, come tu scrivi, io imito quanto Dio sperimenta nei confronti del mio fidanzato. Ma questo è veramente, rendono la coppia a immagine di Dio, l'innamoramento, in un modo esplicito, non solo implicito, come poi purtroppo avviene in molte coppie sposate da anni, no? Risuono a immagine di Dio, ma in modo implicito, cioè non viene espresso bene durante i giorni. Invece una coppia innamorata verbalizza il proprio essere a immagine di Dio perché usa in modo esplicito parole d'amore, che sono parole di benedizione, di ammirazione, di venerazione per l'altro così com'è, come appare nel quotidiano. In questo senso, no, possiamo dire, sono proprio le coppie innamorate gli ammiratori per eccellenza del cielo stellato, del tramonto, della bellezza del mare e delle montagne, vale a dire della creazione. Ma significa, se uno pensa bene al proprio innamoramento, ricorda sicuramente momenti sul lago, momenti in montagna, momenti di ineffabile bellezza che si impressa, come ricordo, nella propria memoria. Perché l'innamoramento fa questo lavoro? Perché imprime nei fidanzati, negli innamorati, questi eventi in un modo così profondo, che uno ricorda il profumo, i colori, uno si ricorda quando ha visto la prima volta la fidanzata come era vestita, i colori della maglietta, della gonna, le circostanze, il menù della prima cena, la passeggiata sul lago, sul mare, la panchina dove ci siamo dati il primo bacio. Sono esperienze indelebili. Che vuol dire? Vuol dire che l'innamoramento pensa al futuro. È tutt'altro che scemo, è tutt'altro che romantico, è molto concreto. Imprime le esperienze fondanti che suscitano, manifestano e realizzano l'amore tra i due affinché possa essere ricordato nel futuro. È progettuale l'innamoramento. La forza con la quale si imprime questa esperienza nella memoria. Perciò mi dice chiaramente è per il futuro, affinché sia principio dello sviluppo della relazione amorosa, affinché i due possano attingere a questa esperienza originante della bellezza reciproca, benedicente, per tutta la loro vita. Solo in ignoranza coniugale non prende sul serio le caratteristiche che dona innamoramento come manifestazione della vita dell'amore, perché non li frequentano, non li coltivano, non ne parlano, sì, come conseguenza che questo progetto straordinario dell'innamoramento spesso non trova realizzazione e continuità. Ma allo stesso momento, se due, no, anche dopo 20 o 30 anni, si mettono a ricordare le prime esperienze, si commuovono. I nonni, non molti nonni fanno così, quando raccontano del primo bacio, dicono pochissime parole, però gli occhi diventano luminosi. Prova che è presente in quel momento in cui lo pensano quanto hanno sperimentato 30, 40, 50, 70 anni prima. Questo è l'essere mirabilmente a immagine di Dio e ogni coppia adesso l'innamoramento è diventata di massa, che vuol dire che adesso l'amore, con le sue caratteristiche, plasma, forma, fonda coppie e famiglie. Torniamo alla preghiera del Salmo. La preghiera del Salmo, questo qua, il Salmo 8, fa sì che la rivelazione della dignità della coppia e la modalità specifica e su essa immagine di Dio diventi percezione quotidiana di sé e delle sue azioni. Questo è un altro aspetto centralissimo, trascuratissimo nella vita sia personale che di coppia, noi possiamo arricchire la percezione che abbiamo di noi stessi dalla nostra, da quanto noi apprendiamo dalla scrittura. Se noi non lo diciamo a noi stessi, la percezione che abbiamo di noi non progredisce, non si approfondisce, ma rimane allo stato iniziale, che vuol dire quello che abbiamo imparato da bambini. Infiantile vuol proprio dire mantenere la percezione di sé che uno ha appreso, ha elaborato nei primi 10 anni della sua vita, come a molti succede purtroppo. Invece di nuovo, nel 21° secolo, liberando la percezione, la relazione con noi stessi, ci permette di poter prendere in mano, nell'intelligenza, la volontà, il modo come noi pensiamo noi stessi. È difficile, perché si ancora nella nostra infanzia una percezione di noi che è talmente viscerale che facciamo fatica ad aggiornarci a come Dio veramente ci vede. Ma con la gioiosa e costante celebrazione dei salmi, o di questo salmo in particolare, l'immagine che la coppia ha di sé comincia sempre più a coincidere con il suo essere a immagine di Dio, vale a dire con l'immagine che Dio, che Gesù coltiva, ammirato, della coppia. È un mistero stupendo della preghiera dei salmi, perciò consiste, è la parte centrale della liturgia delle ore, delle lodi, dei vespri, della compieta, dell'ora media, che ci permette di entrare nella mente di Cristo, ci permette di sintonizzarci con ciò che Gesù pensa di se stesso come Dio, di se stesso come uomo. Conviene prendere coscienza che il fascino che la natura esercita sulla coppia nei primi mesi del suo innamoramento non è frutto di un incantesimo reciproco, ma esperienza originale di come appariva la creazione in principio e di come Dio vive normalmente la sua creazione. L'ufficio degli innamorati è immenso, perché mette a livello di percezione personale soggettiva la bellezza oggettiva della creazione, che normalmente percepisce il momento di particolare relax, perciò che sono così importanti le vacanze, che ci permettono a contemplare le montagne, le città, il mare. Durante l'anno noi siamo completamente fuori, siamo dei robot, si dice che siamo robot, ma in realtà siamo come sono stati tutti i nostri antenati, lottiamo per la sopravvivenza, che implica una strumentalizzazione della nostra vita, delle nostre persone, per ottenere qualcosa, ma non ci permette di contemplare cosa siamo, qual è il valore dell'essere, della nostra persona, della nostra coppia, della nostra famiglia, della nostra casa, della nostra città, del nostro paese, perché dobbiamo sempre correre, come hanno fatto da millenni. Allora, basta, basta, il Salmo ci dice fermati, e nessuno dice fermati. La coppia perciò è la custode originale della creazione, il soggetto ecologico primordiale, il primo che si occupa di ecologia è la coppia, perché è a lei che è affidato in origine l'amore benedicente per tutto il creato. Dio ha donato alla coppia l'onore e la gloria di poter dire bene nelle loro persone tutta la bellezza del creato. Qui entriamo in un altro aspetto straordinario. L'essere umano ricapitola in sé, come in un microcosmo, tutti i livelli dell'essere del cosmo, degli atomi, dagli atomi che lo rendono simile alle pietre, fino allo spirito che lo rende simile agli angeli e a Dio stesso. La coppia promette di attuare questa grandiosa missione di sottomettere in senso ammirante tutta questa grandiosa, lo permette nelle promesse nuziali, no? È proprio quello di cui ci vorremmo occupare nella seconda parte della nostra trasmissione. Facciamo un piccolo stacco musicale e ci sentiamo da poco. Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, ecco di nuovo, siamo nella Facciamo la coppia a nostra immagine, la prima alleanza, questo dialogo tra Sacra Scrittura e famiglia contemporanea. Ci siamo fermati sul fatto che il Salmo 8 mette in pratica, per chi lo prega, il mistero iniziale della coppia, dell'essere persona a immagine di Dio, perché ci fa pregare esattamente con ciò che ci rende simile a Dio, cioè vale a dire la forza, la creatività benedicente che ognuno ha nei confronti di se stesso, nei confronti della creazione e nei confronti di Dio. Benedire Dio, entrare in profonda sintonia con il suo essere che è benedicente nel senso più forte della parola. E ci siamo fermati prima alla considerazione che quando un coniuge benedice il proprio marito o la propria moglie, nel corpo, nella persona, nell'anima, è presente tutto il cosmo, a tutti i livelli, dagli atomi fino allo spirito, e tutti i livelli dell'essere che caratterizzano la creazione, sia quella visibile che quella invisibile, tac, nella persona amata, è riunito come un microcosmo. I greci lo chiamavano proprio così, i padri della Chiesa, San Gregorio, Niceno, Nazianzeno o San Basilio, parlavano in questi termini della persona umana. Perciò possiamo dire, quando due si sposano e pronunciano questo meraviglioso consenso nuziale, che la coppia gli promette di attuare questa missione di sottomettere in senso ammirante e benedicente e non dispotico tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie da campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, quando pronuncia le parole di onorarsi e di amarsi tutti i giorni della vita. O con questa frase avviene una promessa cosmica, non è solo una promessa di coppia. Amare e onorare tutto il coniuge significa amare ed onorare tutto il cosmo presente in esso. Interessarmi del coniuge, la parola dice no, interesse, essere nel coniuge, significa interessarmi di tutto il cosmo, cioè di essere di interesse, di essere in tutto il cosmo, sia perché nella persona amata sono presenti tutti gli elementi che compongono il cosmo, sia perché la persona amata dipende nella sua vita e realizzazione dagli elementi del cosmo. L'uomo fu creato come un secondo cosmo, un cosmo grande in piccoli. Così dice appunto Graziano, Gregorio di Nazianzeno nelle orazioni. Allora, curare questa relazione tridimensionale con l'aria, con la terra e il mare sarà di fondamentale importanza per l'attuazione della vita della coppia e della famiglia a immagine di Dio. L'attualità di questa dimensione della coppia nell'era dell'antropocene, antropocene l'era dell'antropocene vuol dire che è l'era nella quale l'umanità stessa minaccia la sopravvivenza della natura, non è più, è prima del contrario, era la natura che minacciava la sopravvivenza dell'umanità, adesso è il contrario, perciò si chiama antropocene, è immensa. Ma tutto quanto il Papa scrive nella Laudato Si è risposta a questo, è come un programma per ogni coppia, in relazione alla sua missione di benedire il cosmo. E questo può essere la motivazione profonda perché è fondamentale avere il tempo libero programmato. O la domenica o il sabato, dipendono dagli impegni lavorativi che ha una coppia, ma ci vuole il momento settimanale di riposo, lo rivedremo più da vicino quando si tratta dei 10 comandamenti, dove viene spiegato in modo veramente stupendo la parte del libro dell'Esodo, però già in questa ottica di creazione è centralissimo il settimo giorno, che è collegatissimo, tra virgolette, con la nostra capacità di benedire. Genesi dice che il settimo giorno Dio portò a compimento la sua opera. Ciò significa che senza il giorno settimo la creazione è incompiuta per Dio. E cosa fa il settimo giorno? Riposa. Contempla quanto ha creato. Questo aspetto è terribilmente centrale nella vita umana. Se è centrale per Dio, è ancora più centrale per noi. Vale a dire, chi solo si affatica per tutta la vita, per esempio sono stato a cena da un signore di qualche giorno fa, che mi diceva, lui deve sempre pensare all'azienda, non può staccarsi mai. Non riesce a dormire. Non può fare la domenica, non può andare in vacanze perché l'azienda ha bisogno di lui. No, questo è il totale contrasto con il ritmo cosmico dei 7 giorni. 6 giorni lavorativi, 1 per il riposo. Dipende naturalmente da che lavoro uno fa, però bisogna imitare in un modo o un altro questo ritmo settimanale, che è un fecondarsi reciproco tra lavoro e riposo, e la domenica e le vacanze che adesso stanno per iniziare non sono superflui, ma sono essenziali per poter vivere a immagine di Dio. Chi non ha il tempo per sdraiarsi su una sdraia o sulla sabbia o in montagna per contemplare la bellezza del cielo, delle nuvole, delle onde, dell'acqua, dei boschi, delle cime, non si perde il meglio della vita, si perde il settimo giorno. Il settimo giorno è un atteggiamento molto preciso che implica la percezione del compimento. Genesi 1 lo fa vedere in modo stupendo, fa vedere che Dio gioisce della sua creazione. Ogni giorno finisce e Dio benedisse, e il sesto giorno è molto, molto buono, dice, no? Riguarda, molto buono vuol dire anche top, è profumato, è proporzionato, è stupendo, si sente proprio come annusa Dio la coppia e dice, ah, che profumo. Questo è un atto contemplativo, è un atto di compimento. Se in coppia non ci diciamo quanto ci ammiriamo, quando ci ringraziamo per ciò che ognuno dei due è insieme, abbiamo fatto in questa settimana per noi stessi, dal punto di vista lavorativo, per i figli, per la casa, per i genitori, al posto di lavoro, se non sono oggetti di benedizione tutte queste azioni, noi viviamo, almeno a livello di percezione personale, a vuoto, e l'anima questa cosa si lamenterà e ci mette i freni, ci mette i freni da tutte le parti, poi uno non capisce più, è sempre stanco, sono insoddisfatto, sono contento, ma non è la condizione di vita in sé, ma il modo con il quale io sto vivendo, non tenendo conto di questa mia caratteristica viscerale di essere a immagine di Dio, cioè, vale a dire, benedicente e riposante. Sei giorni di lavoro da benedire, un settimo giorno da riposare per gioire, godere delle opere realizzate durante la settimana. Se non si entra in questo ritmo, lo stress è assicurato. Lo stress mi dice che faccio troppe cose e non mi prendo il tempo per personalizzare, per appropriarmi delle azioni compiute durante il giorno, durante la settimana. Io mi vivo come un estraneo, una estranea alle azioni quotidiane. È facilmente verificabile se lo faccio, se io la sera non ho la gioia delle azioni compiute durante il giorno. Allora, normalmente le azioni che un coniuge, un genitore compie durante il giorno oggettivamente sono degne di essere motivo di grande gioia, di grande soddisfazione e di una grande percezione di compimento. Allora, qui di nuovo entra in gioco la famiglia antica, sia il modo con il quale l'uomo è stato educato al suo ruolo, che deve faticare dalla mattina alla sera, poi staccare proprio il cervello anche e tornare a casa per riposarsi, non prevede che ci sia un momento dove uno si prende il tempo per pensare alle cose belle che ha realizzato durante il giorno. Non esiste nelle nostre culture familiari questo momento quotidiano, settimanale o mensile, perché si trattava di lottare per la sopravvivenza. Perciò tutta questa energia era già consumata. E così anche per la donna, non doveva sacrificarsi tutto il giorno per 10 figli, per la casa, essere sfinita e andare a letto così, ma con un senso di colpa di non aver fatto abbastanza. Tutte queste cose ce le abbiamo ancora dentro, ma non sono più necessarie. Nella civiltà del benessere, della cultura di massa, abbiamo bisogno profondo a prenderci cura della vita delle nostre persone, come si realizzano quotidianamente. Se non lo facciamo, la nostra vita si vendica. Dice, mi stai trascurando? Trac! Ti fermo io al modo mio. Allora, in questo senso, La scrittura è di un'attualità straordinaria, siamo solo al primo capitolo di Genesi che ci svela uno stile di vita che è perfetto per la civiltà del benessere della cultura di massa e che ci fa capire il senso profondissimo del riposo, ci fa capire il senso stupendo delle vacanze. Vacare vuol dire staccare, andare via da... Nelle vacanze io posso, ci vuole tempo, qualcuno magari si accorge che i primi giorni delle vacanze il cervello è ancora al posto di lavoro o che è talmente sfinito che dorme il giorno intero, però poi una volta ho superato questo trauma iniziale del non far niente e del proporre lasciarsi andare nella gioia del gioco, dell'acqua, delle passeggiate, tutte queste cose meravigliose, io posso imparare a scegliere il piacere immenso di esistere. Le vacanze hanno questo stupendo leitmotiv, questo ritornello di fondo. Io, e in questo è fondamentale metterlo a contatto con l'esperienza dell'innamoramento. Le vacanze sono decifrabili per le persone amanti. Io posso stare nella tua presenza sdraiato accanto a te la mattina e il pomeriggio o passeggiare in montagna secondo le varie inclinazioni per il semplice fatto perché tu sei tu, perché i nostri figli sono i nostri figli, perché la montagna è bella, perché la città è bella, perché il mare è bello. È un'esperienza originale di come Dio sta percependo il mondo, il cosmo, le nostre persone, la nostra coppia, la nostra famiglia. E questo aiutano tantissimo le vacanze, ci permettono di entrare in questa sintonia benedicente, contemplativa, che è tipica della Trinità e che è il motivo attuale per cui tutte le cose esistono. È una guarigione della nostra mente stressata, funzionalizzante, strumentalizzante, che non ha rispetto, che non ha ammirazione per le cose come sono e per le azioni realizzate. Non manca sempre qualcosa, bisogna fare questo o quell'altro. No! La domenica, le vacanze hanno questo grande onore di essere il tempo del compimento, della ammirazione per le cose realizzate e per ciò che semplicemente esiste. È forte il Salmo 8, bisogna proprio pregarlo bene, è forte il primo capitolo di Genesi. E voi ve lo siete promessi, no? Di onorarvi e onorandovi nel vostro corpo, qui tutta la vita intima si illumina di menso, se io amo gli occhi, se bacio le mani di mia moglie, i suoi piedi, io bacio ciò che lei vede. Che cosa vede? Vede il mondo. Che cosa ascolta? Ascolta i suoni del mondo, che siano della città, che siano della compagna, che siano della campagna, che siano della famiglia. Io baciando, accarezzando gli orecchi della persona amata, del coniuge, gli comunico ciò che tu senti per me è degno di essere baciato, festeggiato, benedetto. Ma se prendiamo in considerazione, se conferiamo autorevolezza ai nostri gesti spontanei di tenerezza, di nuovo ci mette sulla via della scoperta di che cosa significa essere a immagine di Dio. L'amore, e l'amore solo, è in grado di farci sperimentare la preziosità dell'essere delle nostre persone, dell'essere del cosmo, dell'essere dell'aria, dell'essere dell'acqua. In questo perciò San Francesco è così centrale anche per il Papa attuale, perché lui ha proprio questa esperienza della amabilità delle creature, per come lui descrive Frate Sole, Sorella Acqua, Sora Acqua, lui fa capire, no, che intuisce come sono le cose in quanto sono ciò che sono, che è tipico dell'innamorato. Lui ha la gioia che l'acqua esiste e come esiste, no? Le sue caratteristiche, il suo essere bagnata, il suo essere trasparente, il suo essere vivificante. Solo chi ama vede la bellezza che una cosa ci sia e com'è. In questo è meraviglioso San Francesco, perché ci permette a un livello esperienziale molto familiare a entrare nelle profondità del nostro essere a immagine di Dio, perché Dio benedice l'acqua, a noi ci viene a benedirla. Ci rifermiamo per un nuovo stacco musicale e poi c'è la possibilità per le domande, perché desidera approfondire insieme questo tema stupendo. A presto.
Israele, e una nenia lontana si innalza fino al cielo. Nel cuore l'antica promessa di un tempo migliore, di giustizia e di pace. Quando verrai, oh Signore, non tardare. Guarda il tuo popolo che attende il Salvatore.
Gioisci, figlia di Sion, si rallegri il tuo cuore, figlia di Gerusalemme. Dal tronco di esse è spuntato il germoglio più bello, annunciato dai profeti. Popolo mio, non temere, sono con te. Canta con giubilo ed esulta, viene il Re.
E tu, Betlemme di Giuda, non sei tu la più piccola città delle
Dalle frequenze di Radio Mater stiamo trasmettendo Facciamo la coppia, nostra immagine, un dialogo tra Sacra Scrittura e famiglia contemporanea, catechesi a cura di Fra Christian Steiner. Apriamo ora le nostre linee telefoniche, se volete intervenire nella diretta, il numero da comporre è 031-646-000. Potete inviare anche i vostri messaggi, sms o whatsapp al numero 331-7914523, oppure scrivere una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org.
Buongiorno, piacere.
Sì, non so, io sono arrivato all'inizio, ma non so se sia un sacerdote.
Sì.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io ringrazio il Dio della vita, che purtroppo io ho lavorato e avevo riposi compensativi, anziché rispettare la domenica, l'amministrazione pubblica mi ha fatto lavorare assieme ad altri colleghi, e quindi anziché rispettare la domenica mi facevano rispettare i riposi compensativi, perché facevo straordinario perché mancava personale e dovevo obbedire ai superiori,
sì,
come insegna San Paolo. Però mi sono logorato la vita al lavoro, ho fatto famiglia, che poi è andata a scatafascio, per dire. E sono qua, ringrazio Dio, della trasmissione che sta spiegando lei, completamente azzeccata. Lo saluto e la ringrazio per questi suoi interventi, che Dio la benedica.
Grazie. Grazie, grazie. Credo che molte persone si trovano nella sua condizione e che l'essere in pensione è proprio il dono che porta a compimento la propria vita, che uno può rivisitare i momenti del passato insieme a Dio, insieme a Cristo che è presente a ogni momento, no, della sua vita, e per dire a se stesso, insieme a Gesù, grazie per quanto ha faticato al servizio o della città, perché se lei ha lavorato nell'amministrazione pubblica, di fatto tutto ciò che le ha fatto ha favorito la vita di tante persone, anche se lei è stato logorato, proprio questo in modo retroattivo ha il diritto di ringraziare lei a se stesso, perché in questo modo lei si aggiorna a come veramente Dio sta guardando il suo passato, con quale riconoscenza, con quale ammirazione lui sta vivendo attualmente ognuno delle sue dei suoi giorni passati. E questo è il grande dono del battesimo, che Gesù ci rende partecipi della gioia, dell'ammirazione che ha per tutta la nostra vita, giorno per giorno, sia quelli passati, sia quelli presenti, sia quelli futuri. Noi abbiamo il diritto, l'onore di poter partecipare al suo modo di vivere la nostra vita.
Ecco, fra Cristian abbiamo Paolo al telefono ora.
Sì. Buongiorno.
Buongiorno, sono Paolo da Milano. È una bellissima trasmissione che tocca dal cuore all'infinito, insomma. Mi sente?
Sì, la sento, sì, sì.
No, volevo dire, dico subito questo, se io fossi al governo farei una legge di vietare tutti i negozi la domenica, devono rimanere chiusi, non dovrebbe aprire nessuno.
Sì.
Come dice quello, non so se la parabola o che cosa, non si può servire a due persone, a Dio denaro e a Dio, dalla
sì.
Denuncia del denaro qui non si capisce più niente, tutti i negozi aprono la domenica, non c'è più riposo per niente, per nessuno.
Sì.
Ecco, la prima cosa che volevo dire era questa.
Sì, credo che è difficile in questo, che l'economia ha preso il sopravvento su tante cose e impone anche questo ritmo frenetico delle aperture dei negozi. Però si credo che una delle caratteristiche, no, sia della persona umana che del cristiano, è che può inventarsi cose che permettono ad avere esperienze simili della domenica nel proprio ritmo settimanale. Se io se devo lavorare la domenica, che mi cerco l'altro giorno della settimana in cui non ho il lavoro e provo di farlo diventare il giorno festivo, o che anche la domenica, quando devo lavorare o vedo tutto questo lavorio, io scelgo la mia versione personale di vivere la domenica o il giorno in cui sono libero durante la settimana. Credo che uno degli aspetti liberanti la nostra civiltà è che anche se c'è un movimento di massa, tipo che si lavora tutti la domenica, personalmente io posso decidere di svilupparlo in modo diverso, perché qui c'è anche il problema che i cristiani nella nostra democrazia, cristiani che veramente vanno a messa, sono, se va bene, al 10%, e poi anche chi va a messa lo fa molto per tradizione. Allora non abbiamo un peso democratico per decidere che la visione cristiana della settimana sia obbligatoria per tutti, ma in questo credo bisogna prendere coscienza che noi viviamo in una civiltà che non ha i valori cristiani come primo riferimento per motivi democratici. Sarebbe bello, però anche questo c'è un certo rischio, e che implica maggiore creatività personale come impostare una vita cristiana, anche se lo Stato non può garantirne le caratteristiche.
D'accordo, questo senz'altro, però io direi che, come dicevo, che la domenica è un che Dio l'ha creata, anche se dice lei, se ho capito bene, dice io mi posso anche mettere in conto che la domenica devo lavorare, mi trovo un altro giorno, e in questo caso vado contro la legge di Dio, perché Dio ha fatto la domenica, possibilmente è meglio rispettare quel giorno.
È vero. Però non si può costringere, come abbiamo fatto nel Medioevo, tutte le persone non credenti a vivere secondo la nostra fede.
Vabbè, quello di non credente è un altro discorso, ognuno può fare quello che vuole.
La maggior parte è non credente, la maggior parte, no? Non è credente. E quella è la situazione attuale.
D'accordo che, per esempio, i pompieri non possono rispettare quello che sto dicendo io, ma quella è una cosa che loro salvano delle vite. Sì. Perciò gente di polizia, quelli che hanno ordini diversi, d'accordo, ma se io anche la domenica vado a fare la spesa perché per me fa comodo così, è un altro discorso, no?
Sì, però sì, chi non è credente, chi non crede in Dio, per lui la domenica è come tutte le altre, cioè noi non possiamo imporre alla maggioranza la nostra fede, come se nei primi tre secoli della vita cristiana l'impero romano i cristiani cominciassero a dire ma dobbiamo smettere la domenica, nessuno li avrebbe preso sul serio. Adesso, perché aveva una tradizione che è stata sempre così, noi tendiamo a pensare che dovrebbe essere così, però manco proprio le basi numeriche per poter pretendere questo da una società. Non può essere la minoranza.
Siamo in un paese democratico, bisogna anche rispettare, quella è la prima cosa.
Soprattutto bisogna prendere l'esempio dei primi cristiani, per loro non era un problema che lo Stato non imponesse la domenica durante la settimana, cioè vivevano tranquillamente la loro vita cristiana. Ed era molto molto fecondo, no? I primi tre secoli la domenica venne imposta nel 380 dall'imperatore romano come obbligatorio per la civiltà, per l'impero romano, ma per più di 300 anni i cristiani non avevano la domenica come momento, no, settimanale di tranquillità.
Ebbene, ma questo perché? Perché non lo so, perché per l'ignoranza che nessuno sapeva il Vangelo, perché se Dio l'ha creato già lui si è fermato il settimo giorno, no? E allora uno... Ma non tutti sono in grado di capire, di sapere. Anche lei mi diceva, era creata il presidente Diocleziano, mi pare di aver capito, no?
No, era Teodosio, 380.
Ah, Teodosio.
Quello che lui impone qualcosa... la fede cristiana come religione di Stato.
Mi fa piacere che è già qualcosa che qualcuno ha capito prima degli altri. Beh, non voglio portargli via molto tempo, voglio dire solamente il mio pensiero, che a me piace molto la filosofia, a volte scrivo qualcosa e scarabocchi.
Se qualcuno dico sempre che ci sentiamo un'altra volta, magari.
Scusa, non ho capito.
Ci sentiamo un'altra volta poi magari.
Volevo dirle un mio pensiero, questo è breve, no? Se qualcuno, dico sempre a tutti, se qualcuno ti chiede ma Dio dov'era quando così, Dio chi è? Tu puoi rispondere così: Dio è il finito dell'infinito.
Sì, davvero, sì, sì. Grazie, grazie.
Sembra semplice, ma bisogna rifletterci perché certo, un po' di... Sì.
Bello, bello, grazie, grazie di cuore. Buona giornata. Care ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Mater, un saluto da parte mia, fra Cristian, i nostri viaggi per famiglia e scrittura. Vi auguro buone vacanze, con un'esperienza bella di benedizione del cosmo, di voi stessi, con tanta tenerezza d'amore. A presto. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Jesus abat patris in troibit raulem virginis Oh.